Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu. Un angelo d'avorio. Un leggendario personaggio milanese del Settecento. Un famoso costruttore francese di strumenti, il prete Rosso. Un musicista sognatore appassionato di studio e di ricerca. Sono tutti protagonisti di un viaggio emozionante che parte da Milano, attraversa Parigi e termina Venezia. Ci prende per mano e ci guida in questo itinerario proprio il musicista sognatore, il maestro Simone Toni, oboista e direttore dell'ensemble Silete 20.
Caro Massimo, ti confesso che ascoltare la tua introduzione al nostro incontro mi ha molto emozionato. È stato un tuffo al cuore ripercorrere questo lungo percorso di ricerca, appunto, come hai detto, appassionato, che ci ha nutrito per 2 anni e più e che è assolutamente indelebile nella nostra memoria per quello che ci ha portato, di scoperte, di emozioni, di conoscenza e di incontri con le molte persone che abbiamo appunto conosciuto in questo percorso. L'angelo di avorio. L'angelo di avorio è uno strumento musicale, un oboe. L'avorio era un materiale molto raro nell'epoca barocca, ma ci sono stati tramandati molti strumenti, non solo oboi, flauti, musette, clarinetti, costruiti con questo materiale particolare, e normalmente gli strumenti rimasti sono di straordinaria bellezza, non solo per il materiale appunto, ma perché io credo il materiale rappresentasse per il costruttore un dono del cielo, una rarità da sfruttare al meglio per dimostrare anche il proprio talento nella costruzione e nella fattura degli strumenti musicali. La nostra storia parte da lontano, parte da uno strumento che arrivò a Milano una decina di anni fa, arrivava da Roma, da una collezione privata, venne messo all'asta e venne acquistato dal Museo del Castello Sforzesco di Milano, che è la mia città e la città di Silete 20. Questo strumento è meraviglioso, lascia senza fiato allo sguardo e trasmette un'energia e una luce incredibile. Questo strumento, conservato appunto nel museo, aveva delle particolarità e dei misteri che lo accompagnavano. Innanzitutto il nome del costruttore. Si tratta di Johannes Maria Anciuti. Johannes Maria Anciuti è un personaggio leggendario di cui fino a poco tempo fa non si conosceva quasi nulla. Si sapeva appunto il nome, si sapeva che aveva vissuto a Milano perché appunto negli strumenti scriveva a Milano, si sapeva che in alcuni casi vicino al suo nome e alla città compariva sugli strumenti Il Leone di San Marco. Niente di più, niente di più, tanto che ancora chi va al Museo degli Strumenti del Castello Solzesco può leggere un foglio di presentazione in cui si sostiene che in verità questo personaggio non fosse mai esistito, che il nome fosse finto, falso. Qualcuno teorizzava che fosse un nome appunto che nascondeva altri per permettere al costruttore di non pagare le tasse. Beh, ma questa è una teoria che trovo abbastanza stupida, se pensi che comunque i suoi strumenti poi sono conservati in tutta Europa. Comunque la cosa affascinante anche di questo costruttore era che il nome Anciuti rivelava qualcosa di speciale, insomma, nome nomen, no? Anciuti da Ancia, era troppo particolare e bello per essere vero, per cui appunto non avendo notizie era difficile risalire appunto a chi fosse il reale autore di queste meraviglie.
Quindi un nome, un destino, si potrebbe dire. Siamo partiti da Milano con uno strumento leggendario, così come il personaggio che l'ha creato, e giustamente tu hai ricordato l'indicazione Milano sullo strumento, ma anche lo stemma del Leone di San Marco. E quindi arriviamo a Venezia, la patria di Antonio Vivaldi, ma prima abbiamo un'altra tappa da ripercorrere. Una volta che tu ti sei imbattuto in questo strumento, cosa c'entra Parigi?
Guarda, adesso non voglio sembrare strano o addirittura matto. Io penso fermamente che i nostri percorsi, le nostre vite siano guidati in qualche modo da qualcosa di invisibile. Questo strumento in verità è rimasto nel mio cuore, nella mia fascinazione, l'ho sempre pensato tantissimo, ma era uno strumento che andavo a visitare di tanto in tanto al castello, fino a che a un certo punto un costruttore di copie di strumenti antichi che vive a Parigi, Olivier Côté, dal quale ho sempre avuto gli strumenti che suono normalmente, ha aperto un cassetto in casa sua. Lui vive vicino a Parigi, a Versailles, proprio accanto a dove Lobo è nato, storicamente, ha aperto un cassetto e mi ha mostrato uno strumento del tutto simile a quello del Castello Sforzesco, dicendomi: mi fai il favore di provarlo, sono curioso di sapere cosa ne pensi. Era la prima volta che mi imbattevo in un reale strumento d'avorio che potessi suonare, quelli dei musei sono protetti e impossibili da suonare. Qui è successo qualcosa di veramente particolare, io l'ho suonato, al momento sono stato preso da questa emozione e poi tornando a casa, passate le settimane, questo sentimento profondo che mi aveva accolto suonando lo strumento mi è cresciuto dentro. Devi tenere presente che un altro luogo comune, per cui appunto gli strumenti di avorio non sono mai stati suonati prima del nostro disco, era quello che questi strumenti venissero costruiti non in realtà appunto per vibrare, ma come strumenti di bellezza, ecco. Certo. Cioè un nobile vuole uno strumento musicale che probabilmente non suonerà mai, il costruttore gliene fa uno speciale di avorio. Altra stupidata, assolutamente. L'avorio è un materiale straordinario, ha una morbidezza nella lavorazione e una vibrazione suonando che è assolutamente diversa dal normale bosso che viene usato per costruire gli strumenti barocchi o al più l'ebano, che era un altro legno usato.
Certo, ma tu riesci a renderci a parole l'idea della qualità timbrica dello strumento d'avorio, dell'angelo d'avorio, rispetto a un oboe tradizionale?
È stato un percorso molto lungo, è stato un percorso di grande fragilità. Lo strumento mi è stato chiesto a Côté di costruirmi una copia. Côté a quel punto aveva, collaborando col Museo di Parigi in cui è conservato un altro strumento sempre di Anciuti, aveva avuto la possibilità di avere a casa sua proprio un altro strumento del tutto simile a quello di Milano e appunto da quello è partito per realizzare una copia esatta di questo strumento. Ci vuole molta incoscienza per percorrere un viaggio del genere, perché non ci sono precedenti, per cui non sai a che cosa vai incontro. C'è un desiderio grandissimo di scoprire suoni, però c'è al contempo, essendo uno strumento che non era mai stato suonato da nessuno, cioè non c'era l'abitudine, l'approccio mentale e anche proprio tecnico per affrontare questo tipo di strumento è stato anche molto molto difficile, cioè ricordo periodi in cui veramente ero affranto, pensavo di non poterlo suonare, tanto per fare un esempio un po' semplice però che può rendere l'idea. Uno strumento di avorio è un po' come una Ferrari, ecco, insomma, certo. se io che guido malissimo, faccio incidenti spesso, prendo una Ferrari, è probabile che dopo 10 minuti mi stampo contro un muro perché non la so guidare, non ho la sensibilità per controllarla. Chiaramente un grande pilota ha un rapporto, un approccio con la macchina molto differente, una sensibilità tale per cui se guida la Ferrari prova emozioni e trasmette emozioni anche molto maggiori. Ecco, questo succede con uno strumento di avorio. La reazione, la vibrazione è molto diversa, molto più diretta, i colori sono straordinariamente più ricchi, più vari, se non che appunto è molto difficile da controllare, per cui insomma ci vuole uno studio speciale che comunque consiglierei a tutti i musicisti che vogliono cercare oltre le normali conoscenze, perché le emozioni che si provano suonando uno strumento tale sono impagabili.
L'angelo di avorio, uno strumento leggendario. Abbiamo con noi al telefono Simone Toni, oboista e direttore dell'ensemble Silete 20, che ce ne sta parlando con la sua passione che lo contraddistingue e che lo ha portato proprio a scoprire questo incredibile strumento. Simone, abbiamo capito che l'oboe di avorio, l'angelo di avorio, ti ha letteralmente folgorato, però dobbiamo arrivare a Venezia e quindi ti chiedo che legame c'è tra il costruttore dell'oboe di avorio, cioè Johannes Maria Anciuti, e Antonio Vivaldi.
In questo ambito bisogna fare riferimento a uno dei tanti casi fortuiti che ha guidato un po' questo viaggio nostro, nel senso che appunto dicevamo non avevamo notizie su questo costruttore, se non che a un certo punto una ragazza, si chiama Cinzia Meroni, sulle tracce di questo personaggio mitologico ha trovato di colpo moltissime notizie, in un modo anche abbastanza semplice e può essere probabilmente casuale. tu sai che ancora i cognomi in Italia sono legati a regioni ben precise, certo, no? In questo caso il nome Anciuti o Anziutti è ancora presente vicino a Udine, in un paesino che si chiama Forni di Sopra. Da qui è partita la sua ricerca e ha scoperto un sacco di documenti. Prima la lettera del padre che gli lasciava un lascito per sposarsi, il fatto che lui partisse per Milano, poi da lì sono arrivati altri documenti attraverso i quali sappiamo che ha vissuto appunto a Milano, era iscritto al registro dello stato delle anime, il nome è bellissimo, è praticamente l'anagrafe dei giorni nostri, al registro dello stato delle anime della chiesa di San Satiro, che era è ancora nel centro di Milano, tra l'altro una chiesa meravigliosa con una prospettiva del Bramante incredibile, e un'abside teatralissima, un artificio incredibile, molto barocco, no? Sono stati ritrovati oltre a questo altri documenti che parlavano dell'acquisto da parte di Anciuti di avollio per costruire degli strumenti musicali, fino a che appunto si è fatta strada attraverso le date la possibilità che il leone di San Marco rappresentasse qualcosa di più. Alla Pietà sono conservati dei documenti in cui si parla dell'acquisto di strumenti di questo Anciuti e insomma a questo punto era quasi evidente che un rapporto a questo punto tra il costruttore milanese Anciuti, che si firmava in alcuni casi con Leone di San Marco, e la città di Venezia, e essendo alla Pietà anche con Vivaldi, fosse possibile se non probabile.
E qui arriviamo a uno degli intrecci fondamentali e più affascinanti del nostro viaggio, l'incontro con Antonio Vivaldi. Nella prossima e ultima puntata, Simone Toni, oboista e direttore dell'ensemble Silete 20, ci accompagnerà nell'esplorazione degli ultimi anni di vita del Prete Rosso, un periodo creativo che probabilmente per molti aspetti è ancora da scoprire e da approfondire. Venice Classic Podcast. Puoi scaricare altri programmi sul sito www.venisclassicradio.eu.